Grazie, grazie dell'invito. Sì, Goelle in effetti è un po' complesso. Proverò a spiegarvelo, a raccontarvelo e a dirvi, diciamo così, cosa ci sta dietro. Cioè, ovviamente c'è una precisa strategia. Diciamo che questa storia che vi racconto stasera parte in realtà a metà degli anni 90. Quando nella Locride arriva un vescovo particolare, Monsignor Giancarlo Bregantini, e quando con lui e con altri giovani avviamo un'esperienza di creazione di impresa, in particolar modo di creazione di cooperative. Voi sapete che la Calabria, ahimè, è la quinta regione in Europa per disoccupazione giovanile. Quinta, cioè conteggiamo pure le regioni dei paesi dell'est. Siamo grosso modo al 55,6% di disoccupazione giovanile. E nella Locride, Locride è costa ionica della provincia di Reggio Calabria, arriviamo al 60-70% di disoccupazione giovanile. E quindi capite bene che generare opportunità di lavoro diventa primario e vedevamo nella disoccupazione un po' la causa e un po' la conseguenza anche dell''ndrangheta allo stesso tempo. Allora, a partire da ciò, aiutiamo a far partire diverse cooperative, in particolar modo cooperative sociali, perché ci piaceva questa logica che tu non solo fai impresa, fai cooperativa, ma ti prendi carico dei problemi del territorio, no? E la cooperazione sociale rappresenta molto bene questa idea. E poi a un certo punto tutto questo non ci basta più. Vogliamo fare qualcos'altro, vogliamo provare a innescare un meccanismo che cambia anche la realtà attorno a noi. Cioè tu puoi fare delle cose belle, ma sostanzialmente lasciare la realtà così come l'hai trovata, quindi un fiore nel deserto, oppure puoi fare delle cose pensate per cambiare anche tutto il resto. Allora, avendo in mente questo, cominciamo a riflettere, a chiederci perché la Calabria è messa così male. Sì, d'accordo, la questione meridionale, ho alcuni miei corregionali che arrivano all'era paleolitica per spiegare perché siamo messi così. Però il punto è oggi qual è il problema? Perché siamo fermi? Perché c'è gente eccezionale, intelligente, di capacità straordinarie? Una regione che è una meraviglia e siamo ancora bloccati. E abbiamo analizzato la situazione. E da questa analisi è nata una lettura importante che io adesso vi dico, perché è da questa lettura che nel 2003 decidiamo di far nascere Goelle. Noi ci rendiamo conto che la precarietà in Calabria non capita per caso. La precarietà viene generata come strumento di governo del territorio. E capiamo che dietro questo progetto di precarietà ci sta non tutta 'ndrangheta, ma in particolar modo i capi dell''ndrangheta. Vedete, 'ndrangheta si è così velocemente arricchita negli ultimi 20-30 anni che è accaduto quello che accade anche un po' in alcune società dove c'è un capitalismo selvaggio, cioè si è stratificata. Il 90% delle risorse dell''ndrangheta sono tante, c'è chi stima tra il 60 e 70 miliardi di euro all'anno il giro d'affari dell''ndrangheta. Non so se tutti abbiamo chiaro la dimensione, e il bilancio è un piccolo Stato europeo. Okay? Ecco, questa cifra qui, bene, il 90% sembrerebbe essere concentrato nelle mani di non più del 5-6% degli affiliati, cioè la ricchezza criminale prodotta dall''ndrangheta è in realtà concentrata nelle mani di molto pochi. Ecco, questi pochi sono quelli che 40 anni fa, diciamo quasi adesso andiamo per i 50, fecero un summit in una zona vicino a Reggio Calabria e decisero di istituire una sovrastruttura di comando dell''Ndrangheta chiamata La Santa e istituirono due gradi in cima alla piramide di comando all'inizio, poi ne hanno istituiti altri, che si chiamavano Santista e Vangelo. Ecco, chi è autore di questo progetto di precarietà in Calabria? Quel livello lì, il livello della Santa. Il livello della Santa, quando viene istituito, ha una missione da compiere. Saremmo dire, se così si può dire nel loro caso, istituzionale. Cioè provare a infiltrarsi in tutte le logge massoniche dove gli è consentito di entrare. E questo crea una saldatura tra i vertici dell''Ndrangheta e un reticolo di massonerie deviate. Questa alleanza istituisce un nuovo modo di controllare il territorio, di controllare la gente, quello che genera quella precarietà di cui vi dicevo. Qual è questo modo? Collocare i propri uomini, i propri affiliati, nei posti chiave dove prima o poi le persone, le famiglie, le imprese passano per ottenere risposte a bisogni importanti. E allora se ti capita un loro referente, non necessariamente affiliato, nell'ufficio in cui tu hai bisogno di un certificato urgente per la tua impresa, nell'ufficio di un direttore di una banca o di una filiale bancaria, come primario di un reparto d'ospedale, allora funziona che o ti assoggetti o quella risposta non la ottieni. E se ti assoggetti, devi disobbligarti, devi dare qualcosa in cambio. Si possono dare tante cose in cambio, ma una è sempre richiesta, il voto tuo, della tua famiglia, della tua sfera di influenza. Questi voti, al momento giusto, vengono organizzati, pacchettizzati a seconda del tipo di consultazione elettorale e fatti confluire verso dei candidati individuati da loro, i quali candidati, se vengono eletti, se vincono, se acquisiscono ruoli di potere, sono chiamati a dare loro altri posti chiave da cui poter controllare altri bisogni di persone, famiglie e imprese. Ecco, questa è stata la lettura che noi intorno al 2000 facemmo della situazione di precarietà in Calabria. Da questa lettura ci dicemmo: come ne possiamo uscire? È un sistema. I sistemi di morte, i sistemi negativi, i sistemi opprimenti possono essere affrontati solo da una comunità, ma non una comunità qualsiasi. Una comunità che ha la capacità di generare risposte concrete per le persone, perché quando tu non hai la possibilità di scegliere, non hai la libertà di poterlo fare. Cioè, se il lavoro te lo dà solo il mafioso e non c'è nessuno altro che te lo può dare, capite che è una libertà teorica. Il massimo della libertà è prenderti la valigia e andartene via. Allora non era sufficiente una comunità qualsiasi. Era necessaria una comunità di cooperative sociali, di imprese sociali, di imprese che potevano generare altre risposte concrete ai bisogni delle persone, però libere ed emancipanti. Ecco da dove nasce l'idea di Goel. E l'idea di Goel viene ulteriormente, diciamo così, poi rafforzata da una strategia. È chiaro, vabbè, facciamo il gruppo di cooperative, il gruppo di imprese sociali, ma cosa può fare il piccolo gruppo di cooperative, anche se cresce? Noi oggi, Goel, gruppo cooperativo, oggi conta 12 cooperative sociali, 2 cooperative di conferimento agricolo, 2 associazioni di volontariato, una fondazione e 29 aziende. Siamo presenti nella Locride, nella piana di Gioia Tauro, e iniziamo ad essere presenti in provincia di Catanzaro e in provincia di Vibo. Diamo lavoro stabile, lavoro dipendente, a 348 persone e siamo oltre 8 milioni di euro di valore aggregato della produzione in diversi settori. Non sono grandi numeri, in Calabria però lo sono, non è che ce ne siano tante di imprese che hanno numeri superiori a questi, ma tuttavia, malgrado ciò, Goelle rimane una piccolissima cosa di fronte ai soldi, alla violenza e al potere dell''Ndrangheta. E allora la domanda fu: come opporci a questo mostro? Come riuscire a fronteggiarlo? Ecco, lì abbiamo una riflessione. Noi eravamo parte di quel movimento antimafia che in Italia da molti anni, da nord a sud, si oppone a tutte le mafie. E però facemmo un po' autocritica rispetto a come, a quanto era stato efficace, almeno in Calabria, quell'approccio lì. Perché è vero, un po' l'antimafia civica, l'antimafia civile, il più delle volte, diciamo, accusa, punta il dito, denuncia le mafie soprattutto da un punto di vista morale. Siete cattivi, vergognatevi, illegalità. Beh, sapete l''Ndrangheta cosa dice nel territorio? Mica negano questo. Loro dicono sì, è vero, siamo brutti e siamo cattivi. Anzi, ne fanno pure un vanto. Tuttavia, dicono, senza di noi non gira nulla nel territorio. Dicono una grande falsità in realtà, perché se non gira nulla oltre di loro è perché loro hanno spezzato le gambe a tutti quelli che volevano costruire filiere di economia seria al di fuori di loro. Tuttavia, apparentemente, dicono una cosa fondata, che la maggior parte dell'economia in alcuni territori è influenzata, non espressa ovviamente, dai soldi dell''Ndrangheta, è una cosa purtroppo abbastanza evidente. E allora il punto qual è? Il punto, ci siamo detti, non è dimostrare che l''Ndrangheta, non è dimostrare solo che l''Ndrangheta è cattiva, ma è dimostrare che invece è fallimentare. Vedete, quando noi spesso diciamo decantiamo la pericolosità, la forza di una mafia, e lo facciamo perché in qualche modo vogliamo denunciarne la presenza, vogliamo scuotere i nostri interlocutori, bene, dobbiamo fare attenzione, perché spesso dall'altro lato potrebbe anche essere assunto tutto ciò come in qualche modo una conferma della forza. Per esempio, quando noi diciamo che l''Ndrangheta oggi è considerata la mafia più pericolosa, più forte al mondo, diciamo una cosa abbastanza vera. Tuttavia è una cosa di cui loro vanno fieri, cioè il fatto che noi la ripetiamo per loro è una specie di spot, ok? Allora abbiamo provato a ragionare su come decostruire il mito dell''Ndrangheta e abbiamo costruito una forte attività di comunicazione in Goelle che mirava a fare una propaganda distruttiva dell'immagine dell''Ndrangheta, lavorando non solo sul tema della cattiveria, ma sul tema del fallimento. Esempio, una delle frasi che noi ripetiamo spesso: che cosa ha prodotto la mafia più forte al mondo? L'ultima regione in Europa. Complimenti. Capite? Il tema del fallimento. E dall'altro lato, e qui è la parte, diciamo, construence, la parte costruttiva, il tentativo di dimostrare che l'etica non è solo giusta, ma è efficace. Cosa vuol dire che l'etica è efficace? Vuol dire che non è prerogativa di un manipolo di eroi che si immolano. Vuol dire che l'etica è conveniente. Può l'etica essere il paradigma di sviluppo di un'intera regione? Può essere il fondamento di un piano di sviluppo economico di un'intera regione? E beh, discutiamone. Che l'etica sia giusto, siamo tutti d'accordo. Che l'etica possa essere l'asse portante dello sviluppo economico di un territorio, di una regione, a qualcuno qualche dubbio viene. Allora, rispetto a questo, noi ci siamo detti, noi dobbiamo dimostrare che l'etica è efficace, molto più efficace dell'economia mafiosa. Perché se noi dimostriamo che l'etica è efficace, allora 'ndrangheta non è solo più cattiva, è perdente. E capite quanta forza c'è in un ragionamento delegittimatorio che si fonda su questo. Bene, per farlo abbiamo deciso di partire proprio da una situazione che dimostrava in realtà il contrario. Goel, è fatto da cooperative sociali. Le cooperative sociali spesso si occupano di servizi socioassistenziali, di servizi sociosanitari, e li facciamo anche noi. Noi lavoriamo con i minori e gli adolescenti che vengono da percorsi di devianza, lo facciamo anche perché 'ndrangheta sciacalla i propri soldati dalle famiglie portatrici di disagio. Lavoriamo con l'accoglienza dei migranti, sulle quali tra l'altro 'ndrangheta ha provato, il caporalato prova a metterci le mani sopra. Lavoriamo nell'ambito della sanità. Abbiamo avviato un'esperienza sanitaria di cura di persone con disturbi psichiatrici quando l'ASL di Locri veniva commissariata per 'ndrangheta e non a caso in quel periodo. Però, a parte questa attività, diciamo, tipica delle cooperative sociali, abbiamo scelto di fare qualcosa che di solito le cooperative sociali non fanno o ne fa solo una parte minoritaria, cioè realizzare attività imprenditoriali che si confrontano con il mercato privato. A partire da chi? Dall'aggregazione di quegli imprenditori che purtroppo sembravano essere la dimostrazione che l'etica non è efficace e perdente. Qual è questa situazione? La situazione di tanti imprenditori coraggiosi che in Calabria denunciano 'ndrangheta e si oppongono 'ndrangheta. Vedete, non è assolutamente vero che la mia terra è una terra omertosa. È una terra di uomini valorosi ed è una terra fatta di imprenditori coraggiosi. Sono decine gli imprenditori che hanno il coraggio di alzare la testa e di denunciare 'ndrangheta e di dire no 'ndrangheta. E vi garantisco che in alcuni territori è davvero un atto eroico. Ora, un imprenditore che si mette contro 'ndrangheta mette in conto di correre dei rischi. Quello che purtroppo spesso non mette in conto è che la sua azienda fallisca. Cioè che loro abbiano la capacità economicamente di isolare così tanto l'azienda da farla fallire. Allora capite che chi sta a guardare alza le spalle e dice: ma che fai? Non solo corri dei rischi, poi non ti porti a casa neanche il pane per la tua famiglia. Allora noi abbiamo detto, questa situazione la dobbiamo ribaltare. Se l'etica è efficace, chi fa la cosa giusta deve ancora meglio riuscire a livello economico. E allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo su un tour operator che si chiama I Viaggi del Goel. Sapete che i tour operator fanno pacchetti turistici. Noi facciamo pacchetti turistici di incoming in Calabria, turismo ecologico ambientale, turismo enogastronomico, biologico, turismo culturale, turismo sociale, turismo scolastico. Noi accogliamo tante scuole che vengono a visitare chi si è opposto e ha vinto contro 'ndrangheta. E con chi facciamo questi pacchetti? Con gli imprenditori turistici che si sono messi contro 'ndrangheta e con i beni confiscati. Quindi loro magari isolano questi imprenditori e noi gli diamo da lavorare, in modo tale da non lasciarli soli e da fare in modo che le loro attività anzi prosperino, se possibile, di più. Dall'altro lato, la stessa identica dinamica l'abbiamo messa in moto con le aziende agricole. A un certo punto vengono alcuni imprenditori agricoli a trovarci, a chiederci aiuto e ci raccontano di un mondo che devo dire che conoscevamo poco, che è il mondo dell'oppressione mafiosa nelle campagne. Noi conoscevamo di più la dinamica della richiesta della mazzetta agli esercizi commerciali, alle imprese. Invece nelle campagne l'obiettivo abbiamo visto che non è l'estorsione, anche perché la nostra agricoltura è molto povera, che ti estorci. E allora come funziona? L'andrangheta comincia e manda il bestiame a pascolare nei campi coltivati, poi incendia, poi fa dei danneggiamenti, poi fa dei sabotaggi. Non si fanno mai vedere, non chiedono nulla. L'obiettivo? Portare all'esasperazione l'agricoltore. E l'agricoltore, esasperato, a volte poi si rivolge al capobastone. E il capobastone, quando va dal capobastone l'agricoltore, il capobastone fa finta di cascare dalle nuvole, dice «No, e ma perché ti stanno facendo queste cose? Tu sei una brava persona, non ti meriti queste cose qui, non ti preoccupare, me la vedo io». E da quel momento non succede nulla e non gli chiede nulla in termini di denaro. Sarà l'agricoltore stessa, per un perverso senso di gratitudine, pensate, la gratitudine di interrompere la violenza, no? Sarà l'agricoltore stesso che andrà dal capobastone e gli dirà: «Senti, ma non è che hai da consigliarmi degli operai? Non è che hai da consigliarmi una ditta che venga a lavorare nei miei terreni? Che cosa produce tutto questo?» Consenso. È un'operazione di costruzione del consenso attraverso l'interruzione della violenza. Allora, questi che vengono a chiederci aiuto vengono, perché uno dice, ma perché questi agricoltori vanno a chiedere aiuto a un gruppo di cooperative sociali, vanno a chiedere aiuto a Goel? Perché avevano visto che noi avevamo imparato a difenderci. Come difenderci? L'andrangheta ha imparato dagli errori di Cosa Nostra. Questo memorizzatelo bene perché serve anche in questo territorio. Cioè loro hanno capito che una mafia che cerca, che si attira troppo l'attenzione dell'opinione pubblica, non ha vita lunga. Prima o poi lo Stato si troverà costretto ad annientarla. E allora che cosa hanno fatto? Hanno stabilito che bisogna stare sotto traccia, in silenzio, non fare rumore. Se devi ammazzarlo qualcuno, ammazzalo, ma l'importante è che tu non faccia un eroe. E questa cosa di fatto gli ha dato ragione. Ora, noi ci siamo detti, bene, rivolgiamo contro di loro questa prerogativa apparentemente vincente. Abbiamo costruito un ufficio comunicazione, come vi dicevo prima, che è un po' una macchina da guerra, e ogni volta che venivamo aggrediti, perché siamo stati aggrediti molte volte, noi scatenavamo una reazione dell'opinione pubblica nazionale che puntava i riflettori di tutta Italia sulle aggressioni che noi ricevevamo. Questo che cosa produceva? Che per un po' l'assedio veniva rotto e quindi non reiteravano l'aggressione. Vedendo questo, questi agricoltori vengono da noi e dice: «Beh, dateci una mano anche a noi, dateci una mano a difenderci». E la prima cosa, quello che sappiamo in fondo fare meglio, li abbiamo aggregati e organizzati. I nostri amici di Libera lavorano sui terreni confiscati e noi ci siamo detti, noi sperimentiamo un modello nuovo, aggreghiamo le aziende colpite, facciamo la prima cooperativa di conferimento agricolo di aziende vittime di aggressione da parte dell'andrangheta. Questo per il semplice ed evidente motivo che la prossima volta che l'andrangheta li avrebbe colpiti, avrebbe trovato Goel e la comunità di Goel a reagire insieme, non l'agricoltore da solo. Ma non era ancora etica efficace, perché ancora era difesa. Allora ci siamo chiesti, vabbè, andiamo a vedere che cosa succede nelle campagne a livello economico. E abbiamo trovato un disastro. Sapete che la Calabria, le due grandi produzioni agricole sono gli agrumi e l'olio di oliva. Siamo secondi seconda regione produttrice in entrambi i settori. E noi abbiamo visto, per farvi un esempio, che le arance ai cancelli dell'azienda, cioè prima ancora del trasporto, eccetera, venivano pagate ai piccoli produttori 5-10 centesimi al chilo. 5-10 centesimi al chilo, vi garantisco che non ce la fai. Hai due possibilità: o le arance le lasci marcire, o tiri il collo agli operai per provare a stare in piedi. Il che poi uno si spiega perché il caporalato e via dicendo. E questo perché tutta la catena di fornitura, soprattutto alla grande distribuzione, tramite i grossisti, gli intermediari, chiude gli occhi e si accontenta di un'autocertificazione e impone dei prezzi da strozzinaggio. Allora, rispetto a questo, noi abbiamo detto, vabbè, rifacciamo tutto da capo. Abbiamo organizzato questi agricoltori, li abbiamo strutturati in una filiera, abbiamo creato dei processi di controllo e garanzia della qualità, abbiamo dato vita a centri di confezionamento, di trasformazione, di produzione anche di succhi e di trasformati. Parallelamente ci siamo dotati di una nostra struttura commerciale, quindi abbiamo bypassato grossisti, intermediari, rivenditori. Insomma, per farvela breve, siamo riusciti a ottenere dei risultati davvero significativi. Pensate che noi oggi paghiamo le arance ai nostri soci 40 centesimi al chilo ai cancelli dell'azienda. 40 centesimi al chilo non è solo 8 volte 5 centesimi, è il prezzo più alto mai pagato per le arance in Calabria. Capite che l'idea, molto semplice, è facile da capire e da interpretare, che il prezzo più alto per l'arancia in Calabria oggi lo prendono quelle aziende che si sono messe contro l'Ndrangheta, diventa un messaggio davvero molto forte. Vuoi vedere che mettersi contro l'Ndrangheta conviene? E tutto questo genera a catena tutta una serie di conseguenze, perché a quel punto arrivano i normali. Voi lo sapete che la vera posta in gioco del cambiamento non è che siamo quelli che siamo convinti di alcune cose, noi ci facciamo le riunioni, quelli che tra di noi, che sono buone perché ci rimotiviamo, no? Però il problema è la maggioranza dei normali che alle riunioni nostre non viene, no? Allora, la posta in gioco del cambiamento sono i normali. Allora, l'idea che gli agricoltori, che non sono né mafiosi, ma non sono neanche la prima linea dell'antimafia, siano oggi attirati a prendere una posizione di opposizione all'Ndrangheta, perché questo consente loro di poter ricevere un prezzo equo e dignitoso per il loro lavoro, era un'idea rivoluzionaria, è un'idea rivoluzionaria nuova in Calabria. Dall'altro lato ci siamo detti, bene, 40 centesimi non devono essere un guadagno spropositato per l'agricoltore, né tantomeno il fatto che comunque tu sia stato aggredito dall'Ndrangheta vuol dire che hai l'aureola sulla testa. E allora ci siamo detti, bene, nessuno tra di noi deve fare il furbo. E allora ci siamo riuniti e abbiamo, con gli agricoltori stessi, abbiamo elaborato un sistema di autocontrollo molto rigoroso per evitare che a qualcuno non venga in mente in futuro di fare il furbo e di pagare magari l'operaio in nero e poi tenersi i 40 centesimi. E lo abbiamo fatto noi, il protocollo, non abbiamo fatto certificazioni e altre cose di questo tipo, no? Io continuo a dire che qualcuno prima o poi mi spiegherà su alcune certificazioni che dicono di controllare il lavoro legale o illegale, come fai a trovare il lavoro illegale dando l'appuntamento per l'ispezione. Però, vabbè. Noi invece ci siamo detti, andiamo a sorpresa, come fa l'ispettorato del lavoro nei campi, e se becchiamo un operaio in nero, Gli agricoltori stessi hanno deciso che le sanzioni sono tre: espulsione immediata fuori da GoilBio, perdi i 40 centesimi. Secondo, sanzione per danno d'immagine di 10.000 euro per ogni persona in nero che trovi nei campi. Terzo, denuncia all'ispettorato del lavoro. Ecco, 40 centesimi più un sistema di controllo serio, operai in nero nei nostri campi non ne abbiamo più trovati. Il caporalato risolto. Dall'altro lato, l'etica andava esasperata. Perché? Perché più etica c'è, più in qualche modo dimostriamo che l'etica produce dei risultati, più delegittimiamo l'andrangheta. E quindi economia circolare. Metà dei frutti maturati sull'albero sono buoni per diventare arance da tavola, bergamotto da tavola, clementine da tavola. L'altra metà ci siamo detti che ne facciamo. Facciamo le marmellate, ma non ne vendiamo tante. Abbiamo costruito il primo impianto per la spremitura dei succhi biologici in Calabria, cioè è un impianto che spreme solo succhi di agrumi bio. E quindi produciamo i succhi, il succo di bergamotto, il succo d'arancia 100%. Dai succhi c'è un residuo, se tu mandi 100 kg di arance a spremere, produci 35 kg di succo e 65 kg di residuo. Il residuo è un rifiuto speciale perché non si può trasformare in compost, non riesce a trasformare in compost, perché nella buccia delle arance ci sono delle sostanze meravigliose che si chiamano oli essenziali, che essendo antibatteriche, antimicotiche, bloccano la trasformazione in compost. Allora abbiamo costruito delle macchine che risucchiano gli oli essenziali. E quindi produciamo dei magnifici oli essenziali biologici di agrumi. Il compost diventa quindi mangime per gli animali, oppure, cioè, no, il pastazzo diventa o compost o mangime per gli animali. Dall'altro lato, nella piana di Gioia Tauro, in quegli alberi stupendi, bellissimi, meravigliosi, di ulivi giganteschi, le foreste di ulivi abbiamo nella piana di Gioia Tauro. Però ogni tanto, siccome sono alti e devi aspettare che l'oliva cada, esce fuori l'olio non extravergine ma vergine. Abbiamo visto che l'acidità più alta fa bene alla pelle e allora abbiamo detto oli essenziali di agrumi più olio vergine di oliva biologico uguale abbiamo costruito uno stabilimento di produzione di bio ecodermocosmesi. A primavera vedrà la luce la linea cosmetica biologica di GoilBio Cosmetical, l'abbiamo chiamato così, che praticamente avrà. Prodotta da una nostra cooperativa sociale, e nella produzione dei cosmetici ci vanno a lavorare i minori a rischio che diventano maggiorenni e che altrimenti rischierebbero di non trovare lavoro in una società con così tanta disoccupazione. Quindi capite la circolarità, l'economia circolare, sia dal punto di vista ambientale che sociale, e l'etica diventa occasione di sviluppo, di creazione di opportunità di lavoro. Parallelamente a tutto ciò, ormai da un po' di anni, alcune donne calabresi ci sono venute a trovare perché erano indignate perché si stava perdendo l'antichissima tradizione della tessitura a mano. Non molti sanno che in Occidente la tessitura con i telai di legno nasce nella Magna Grecia, dalle nostre parti. E fino a 50 anni fa tante famiglie nei piccoli centri avevano dei telai di legno e autoproducevano i loro tessuti. Queste giovani donne, indignate che questa antica tradizione si stava perdendo, ci hanno convinti ad andare insieme a loro e a provare a salvarla, a recuperarla, a rilanciarla. Come? Andando dalle poche magistre ancora in vita, le magistre sono le maestre programmatrici del telaio, non sono quelle che sanno tessere, sono quelle che sanno programmare il telaio. E la programmazione del telaio è un'arte complicata. Matematica direi, sono 1200 fili il cui ordine matematico determinerà il disegno di tessuto che uscirà fuori alla fine. E queste anziane donne, che conoscevano decine di disegni di tessuto, come programmare il telaio, avevano il problema serio, nate in un'epoca in cui spesso alle donne non era possibile imparare a leggere e a scrivere, come ricordarsi questi complessi codici matematici. E si erano inventate una cosa fantasiosa, molto bella, delle nenie, delle cantilene, nei cui versi era nascosto il codice matematico di programmazione del telaio. E allora queste anziane magistre ancora in vita ci cantarono questi codici matematici, li abbiamo decodificati, passati su carta e ricostruito una tradizione che altrimenti a quest'ora sarebbe in gran parte persa. A questo punto le giovani nuove magistre si sono poste il problema di dove trovare mercato per questi tessuti meravigliosi, perché per fare un metro di tessuto tu ci impieghi fino a 6 ore di lavoro, e se paghi come bisogna pagare il tessuto con una tariffa sindacale, esce fuori un prezzo del tessuto spropositato. Qualcuno di noi alzò il dito e dice: ma solo l'alta moda potrebbe comprare a questo prezzo i tessuti. E la nostra follia fece un po' il resto, perché abbiamo provato a dar vita al primo marchio di moda etica di fascia alta in Italia, che abbiamo volutamente e consapevolmente chiamato Cangiari, che in calabrese vuol dire cambiare. Abbiamo costruito prima di tutto la filiera di produzione, dalle tessitrici che lavorano a casa fino ai laboratori e al capo finito in Calabria. E poi, per commercializzare, siamo venuti qui. E quindi ovviamente ci piaceva troppo l'idea di riappropriarci del mal tolto, no? Perché poi in fondo l'Andrangheta succhia il sangue ai calabresi e poi magari viene a investirlo qui. E quindi abbiamo partecipato a un bando sui beni confiscati del Comune di Milano, abbiamo ottenuto un piccolo spazio di 70 metri quadri, un appartamentino, e praticamente l'abbiamo trasformato nel showroom espositivo, purtroppo non aperto al pubblico però, dove noi proponiamo le collezioni Cangiari ai vari compratori, ai buyer, ai negozi e via dicendo. E questa è un'altra delle attività. Infine ci siamo detti: non possiamo fare le cose solo noi, dobbiamo aiutare anche altri a fare la stessa cosa. Se l'etica è efficace, chiunque fa in Calabria delle cose che siano etiche ed innovative, dobbiamo aiutarlo. E allora è nato Campus Goel. Campus Goel è un incubatore dove chiunque ci presenta una bella idea etica ed innovativa, noi lo aiutiamo a realizzarla, e stiamo accompagnando delle idee stupende, stiamo lavorando con una scienziata calabrese, sono delle cose assolutamente straordinarie. Accanto a tutto ciò, nel corso del tempo, come vi dicevo prima, abbiamo dovuto far fronte a questi attacchi dell''Ndrangheta, che più crescevamo e più si facevano frequenti. Siamo arrivati in un periodo ad avere anche 2-3 aggressioni all'anno. Allora, a un certo punto ci venne un'idea particolare. Vedete, l''Ndrangheta quando aggredisce non vuole solo fare un danno all'azienda colpita. L''Ndrangheta vuole fare un danno qui e un danno qui alla comunità che in qualche modo assiste a quell'aggressione violenta. Sapete qual è le frasi che girano il giorno dopo nella comunità, nel paese dove c'è stata un'aggressione mafiosa? La gente dice: lo vedi, qui non cambierà mai nulla. È inutile provare a fare qualunque cosa. Una specie, io la chiamo, di depressione sociale. La depressione sociale è un potente strumento di controllo sociale. E guardate che questa cosa non è che la sa solo l''Ndrangheta. la sanno anche i poteri forti, la sanno i poteri a tutti i livelli. Voi leggetevi un quotidiano, no? Quotidiano, grosso modo, c'è un'economia di notizie strutturata così. C'è un 40% di telenovelas politiche. Lui ha detto che lui ha risposto, che lui ha detto che lui ha risposto. Poi abbiamo un 40% di cronaca, possibilmente nera, truce, morbosa. E poi un 20% di sport e spettacolo. Te lo leggi tutto il quotidiano, lo chiudi e che cosa pensi? Che schifo. Ecco, quella frase finale è pensata scientificamente. Ma vi siete chiesti perché le buone notizie, le belle notizie non vengono mai messe in evidenza? C'è la solita storiella che non fanno audience, non è vero. Ci sono esperienze editoriali che hanno dimostrato il contrario, in maniera ma anche molto chiara. È perché un popolo che spera è un popolo indomabile. La speranza è la cosa più eversiva che ci possa essere, perché se tu cominci a sperare, rischia che esci fuori dal tuo buco, dal tuo appartamentino in cui ti sei rifugiato e cominci a metterti idee strane in testa, di voler cambiare le cose. Allora è meglio che non speri, meglio che il mondo ti appaia tutto uno schifo, perché così non rompi le scatole. Ecco, l'Andrangheta queste cose le sa, ma ripeto, non solo l'Andrangheta. L'Andrangheta queste cose le sa e quindi l'attentato ha un valore di controllo del territorio molto importante. Il 31 ottobre del 2015 a Monasterace Marina viene colpita per la settima volta in 7 anni una nostra azienda. Pensate, solo questa ha ricevuto 7 aggressioni in 7 anni. E la 7ª aggressione è stata molto brutta. Hanno incendiato il capannone, c'era dentro il trattore, le attrezzature agricole, gli hanno fatto qualcosa come 100.000 euro di danni. Abbiamo deciso di rispondere in maniera molto forte, siamo andati su tutti i TG nazionali, sono partite 2 interrogazioni parlamentari. A quel punto la gente indignata, ma anche molte organizzazioni, alcune imprese, alcune fondazioni, hanno cominciato a darci delle somme di denaro senza che noi chiedessimo nulla per riparare il danno. A un certo punto abbiamo creato un fondo per la riparazione dei danni dagli attentati, un fondo che tuttora continuiamo ad avere e ad amministrare, e ci siamo seduti attorno a un tavolo perché ci siamo detti: bene, con questi soldi possiamo riparare i danni di questa azienda, ma come lo facciamo? Dobbiamo farlo in un modo che sia l'esatto opposto di quella depressione sociale che l'attentato invece ha generato. E cosa possiamo fare? Ebbene, uno di noi alza il dito e dice: perché non facciamo una festa? E noi abbiamo detto: geniale, è un'idea eccezionale, non solo facciamo una festa, la istituzionalizziamo. Da ora in poi, ogni volta che ci faranno un attentato, organizzeremo una festa e la chiameremo Festa della Ripartenza. Come funziona la Festa della Ripartenza? Aggreghiamo la comunità locale che fa festa attorno alla vittima, fa una cintura attorno alla vittima colpita, aggreghiamo l'opinione pubblica nazionale e tutto questo genera una serie di opportunità, di aiuto, di solidarietà, di conseguenze positive. E dopo 2 o 3 mesi dalla festa andiamo nei media locali e parliamo pubblicamente agli autori di quell'attentato, ai mafiosi, e gli diciamo: signori mafiosi, ovunque voi siate, l'attentato che voi avete fatto ha prodotto questo, 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 questo di positivo. Quella volta abbiamo in 1 mese e mezzo ricostruito il capannone, ricomprato il trattore, organizzato una grande festa, addirittura un concerto musicale nei campi. L'azienda agricola ha ripreso la raccolta degli agrumi, perché gli hanno fatto l'attentato il 31 ottobre, perché a novembre c'è la raccolta degli agrumi e volevano impedire di farla. A dicembre loro hanno ricominciato a raccogliere agrumi, a marzo-aprile la raccolta degli agrumi era finita, noi siamo andati nelle TV, nelle radio, nelle testate locali, e abbiamo detto: signori mafiosi, voi che avete fatto quell'attentato a Monasterace alla nostra azienda agricola, ecco, facciamo un bilancio. Quell'azienda aveva un capannone vecchio e ora ha un capannone nuovo. Quell'azienda aveva un trattore vecchio e ora ha un trattore nuovo. La precedente stagione, ed è vero, avevano venduto pochi agrumi. Questa stagione, grazie a voi, hanno stravenduto. Complimenti, se era questo quello che volevate produrre, ci siete riusciti. Anzi, per favore, continuate, perché più ci colpite e più ci aiutate. Ebbene, ci sono state altre due feste della ripartenza. Negli ultimi 2 anni e mezzo è successa una cosa inaudita. Noi, è da 2 anni e mezzo, abbiamo ricevuto minacce, cose così, ma danneggiamenti seri è da 2 anni e mezzo che non ne riceviamo. È un tempo enorme. Li abbiamo messi in crisi. Questi hanno capito davvero che se ci colpiscono ci aiutano. Questo ci ha portati addirittura a un livello ancora superiore. Abbiamo detto: cominciamo a riappropriarci del territorio. E abbiamo cominciato a fare delle operazioni che non è saggio fare nel nostro territorio, diciamole così. Tipo, per esempio, abbiamo acquistato un capannone oggetto di vendita d'asta giudiziaria, la cui aste giudiziarie andavano sempre deserte. Ebbene, a un certo punto noi abbiamo deciso, chi sta nei nostri territori sa decodificare il significato di queste cose. Ecco, noi a un certo punto abbiamo detto: no, noi siamo gente libera, andiamo se il capannone ci serve e ce lo prendiamo e facciamo un'offerta. Ecco, noi siamo, dicevo prima a chi ci ha accompagnati qui, noi siamo da 10 anni qui su Milano e ci siamo in realtà. Diciamo, la nostra, cambiare la nostra copertura. In realtà siamo qui perché abbiamo voglia di dare una mano a questo territorio rispetto a un problema molto grave. Oggi Milano e Interland sono il posto più infiltrato d'Italia dopo la Calabria da parte dell''ndrangheta. E questa cosa noi non la possiamo consentire. Non la potete consentire voi. E non la possiamo consentire neanche noi, perché sappiamo molto bene che il grosso dei soldi viene investito qui e il grosso dei soldi viene recuperato dagli investimenti qui. Tutto questo non è possibile, non glielo possiamo lasciare fare. E allora il lavoro è un lavoro, non solo di coscientizzazione, ma anche di costruzione di reti, che con consapevolezza e attraverso, lasciatemelo dire, un po' la nostra esperienza, la nostra competenza, la creatività con cui li abbiamo messi seriamente in difficoltà nel nostro territorio, creare delle situazioni in cui respingiamo la loro presenza e la loro infiltrazione da questo territorio qui. In questo momento noi supponiamo, perché ovviamente non abbiamo delle prove, supponiamo che l''ndrangheta stia cambiando anche il modo di infiltrarsi in questo territorio. L'infiltrazione qui a Milano e Interland è un'infiltrazione storica. Tuttavia, da quando è partita la crisi economica, loro hanno capito che ci si può infiltrare anche in un altro modo. Sono tante le imprese in difficoltà da quando è partita la crisi. Noi supponiamo che attraverso dei consulenti compiacenti loro individuino le imprese in difficoltà, le piccole, perché sulle medie è troppo vistosa l'operazione, si presentino non direttamente ma tramite degli intermediari che vanno dall'imprenditore in difficoltà e gli dicono: senti, tutti i tuoi creditori, c'è un investitore, te li paga lui. Si prende l'azienda e tu non perdi neanche il lavoro perché rimani come lavoratore dipendente nella tua stessa azienda. Ecco, questa infiltrazione è molto insidiosa perché quando uno ti dice così, tu non chiami la guardia di finanza, stappi la bottiglia dello spumante se sei con l'acqua alla gola e c'hai debitori da tutte le parti. Allora, da questo punto di vista, Questa cosa, peraltro, anche perché spesso non ha una consapevolezza, non si capisce che in qualche modo, qualunque cosa tu faccia, a quel punto della storia sei fregato. Perché dopo che li hai lasciati entrare, se tu ti ribelli, corri dei rischi enormi. Se tu non ti ribelli, rischi l'associazione esterna. E quindi rischi comunque, sei fregato comunque quando sei entrato in quel meccanismo. Non solo, ma addirittura ci viene raccontato dalle collaborazioni, noi cerchiamo di collaborare con i magistrati, con le forze dell'ordine in questo territorio, ma stiamo collaborando anche con la Caritas Ambrosiana, con tanti soggetti, col mondo della cooperazione sociale. E addirittura le forze dell'ordine ci raccontano che addirittura alcuni imprenditori li cercano, vedendoli come risolutori di problemi, il che è di una gravità inaudita. Ora, tutto questo, ripeto, noi non possiamo lasciare che accada. E da questo punto di vista, Goel, se è qui, c'è un motivo ben preciso, non è solo perché ovviamente c'è Cangiari, c'è la possibilità di commercializzare i prodotti. Siamo qui anche per dare una mano. E dall'altro lato l'appello che noi lanciamo è di creare un fronte di mobilitazione che non si limiti solo a denunciare, ma che metta in moto delle strategie efficaci che tentino di ostacolare con gli strumenti dell'impresa, con gli strumenti civici, ogni forma di infiltrazione in questo territorio. Tanto è stato fatto, non siamo sicuramente all'anno zero, soprattutto devo dire dal punto di vista istituzionale. Molto più indietro il mondo dell'impresa e il mondo dell'economia. Ma tantissime ancora abbiamo da fare perché la situazione è davvero molto grave. Su questo noi ci siamo. Nel 2008, alcuni di voi lo sanno, lanciammo l'idea di un'alleanza con la Calabria, con l'idea in qualche modo di fare un fronte comune contro l 'ndrangheta, sia a nord che a sud. Grazie.